Comunque per gli amanti come si chiama, della smorfia, il nostro numero di follower attuale è 71.
Omme merda.
Giova sempre a ricordarsi.
O anche se vogliamo ricordarlo, Higuaín.
Higuain, che salutiamo, che ci segue.
Salutiamo chi ci segue perché ormai ha deciso che non gioca più e che per sempre sarà Juventino, ha detto in settimana. E noi lo salutiamo tanto caramente.
Ma partiamo da qui, partiamo da qui. Partiamo
Ecco,
dal
partiamo
calcio.
subito da questo fantastico punto che si chiama Stuzzichiamo Teo.
Sì, perché allora, oggi una persona che ti conosce mi ha chiesto: "Hai parlato con Teo ieri?" E io gli ho detto: "Ma certo, gli ho fatto gli auguri." E lui mi ha detto: "No, no, ma non è per quello." Allora ho detto: "Ah, sarà forse successo qualcosa nel mondo del calcio?" E incautamente mi sono detto: forse abbiamo vinto lo scudetto matematicamente." Invece poi ho cercato sull'internet e nessuno dice ciò. Però ieri c'è stata una partita,
E io
forse
sono
della
stato male che
Champions,
l'hai detto, però va
e però
bene.
io ho incautamente cercato questa cosa, invece no. A parte che ho
Quello
visto...
ormai è assodato, dai.
Tiè.
Manca
C'è
solo la
un...
matematica.
Tiè.
C'è un signore di Napoli che si è fatto la 500 tutta azzurra, quella roba lì ho letto, e poi che ieri avete vinto una partita tipo
In
della
Champions
Champions.
League, sì. In
Ma
Champions League a controllo entrato.
ed è una vittoria.
Ma loro non è che fossero tipo il Real Madrid, eh? Cioè, comunque è vincere degli ottavi, una partita degli ottavi di Champions che butta via. Poi non l'hai vinta contro il Real Madrid, l'hai vinta contro l'Eintracht.
Però gli
Però
ottavi.
gli ottavi sono sempre gli ottavi, insomma. No, c'è il ritorno ancora, eh?
Ok, quindi abbiamo vinto metà degli ottavi. Beh,
Abbiamo vinto metà degli ottavi, esatto.
però 2-0, 2-0 fuori casa, dai.
Vabbè, diciamo che è molto più tranquilla la situazione rispetto ieri a quest'ora dove Kvara sbagliava un rigore, molto probabilmente. Però, insomma, c'è sempre il ritorno e può succedere di tutto.
Va
Guarda, ti
bene,
dico
va
solo
bene.
questo. Oggi, allora, la prendo un po' lunga, come di solito non faccio, ma so che a voi piace che io vi racconto un po' le cose, quindi lo
Me
farò.
la sono cercata.
È
Eh
un
sì,
po'
eh
sì.
sì.
Ieri era il mio compleanno, come molti di noi sappiamo, altri non lo sanno, saluto tutti quanti. A proposito, devo salutare anche Silvia Patrizio che non mi ha fatto gli auguri.
Che ci segue?
Non lo so, ci segue Silvia Patrizio? Non lo so, non
No,
credo.
non credo che lo sappia, ma ora verrà sicuramente citata in una storia e taggata.
Era il mio compleanno e come regalo di compleanno mi è stata fatta una partita del Napoli. Naturalmente non a Napoli per ovvie questioni di logistica dovute anche alla presenza di un infante in casa, però mi è stato detto scegli una partita che puoi andare a vedere e te la vai a vedere con Alberto Vaccarella, che salutiamo, nostro followers che ci segue sul podcast, quindi saluto tantissimo. E visto che uno deve decidere un po' la partita, se sono guardato un attimino le partite che abbiamo davanti, per capire che partita andare a vedere, ho fatto un documento Excel che si chiama La Matematica, facendomi i calcoli su quando e perché andare a vedere quale partita.
Dimmi che hai fatto una simulazione Monte Carlo.
No, non ho fatto una simulazione in Monte Carlo, però la faccio domani al lavoro. Però niente, allora quindi ho fatto un attimino di calcoli di quando è più sensato andare a vedere la partita e ho deciso che andrò a vedere la partita col Torino, che sicuramente non ci sarà la matematica, e poi vediamo cosa succede.
Così comunque, mal che vada, puoi fare una telefonata al nostro amico V, tifoso del Torino.
O te lo puoi portare anche.
Che salutiamo tantissimo, non credo lui voglia venire.
Credo che vedere una partita del Napoli con Teo, se tifi l'altra squadra, sia una delle robe più... Esatto.
Spiacevoli.
Mi dipingete come una persona cattivissima che non sono. Benissimo, quindi abbiamo finito il punto Stuzzichiamo Teo?
Sì, speravo meglio. Ma arriverà il momento, Teo. Mancano ancora, penso, 2 o 3 giornate.
Adesso sono abbastanza, no, di più. Sono abbastanza tranquillo in questo momento, però già aver fatto un documento che si chiama La Matematica mi mette fuori dalla mia zona di comfort. Ma molto, ma tanto.
E vabbè, diciamo che ormai lo scudetto è in ghiaccio, un po' come la mansarda di Fra.
No, ma attenzione, non è così! Non è
che
così.
Aggancio incredibile!
Però non dirlo tutte le volte che è preparata, che sembrava così naturale.
Perché oggi, finalmente, dopo, credo, 4 mesi, sono riuscito ad avere un condizionatore funzionante in mansarda. Infatti, vedete come sono leggerino, cioè la magliettina sbottonata. Sta pompando a manetta e ho un bel 20 gradi, 19, comunque insomma un sacco di caldo. Vabbè, non sto a recensirvi l'oggetto condizionatore perché è una cosa abbastanza nota, ma vi racconterò come ho fatto a domotizzarlo. Adesso prendo anche l'accessorio per tutti quelli che ci guardano. Trattasi di questo oggetto, che è, per chi non ci sta vedendo, è un cilindretto di tipo 3 cm di diametro, forse 4, e altrettanto di altezza, che sostanzialmente è un piccolo emettitore infrarosso, che però è comandato via Wi-Fi, per cui se alimentato e configurato correttamente permette di mandare segnali infrarossi in giro, telecomandandolo dal Wi-Fi. E quindi anche quando sei fuori casa, oppure se sei un po' più avanzato, come nel mio caso, e hai un sistema di domotica di qualche genere, puoi accenderti e spegnerti i condizionatori all'ora che vuoi tu, o impostare le temperature e cose del genere. E funziona in generale su tutti i condizionatori, oppure le televisioni, o in generale cose che hanno un telecomando infrarossi. Costa tipo, a seconda dei momenti, delle giornate, delle offerte, tra i 25 e i 35 euro, e c'è un cavetto opzionale con anche i sensori di temperatura e umidità. Così uno può impostare in automatico che se la temperatura va sopra un tot raffredda, se la temperatura va sotto un tot riscalda. E c'è una app per il cellulare che ti permette di comandarlo più o meno comodamente dal cellulare. Devo dire che io l'app l'ho usata pochissimo perché uso attrezzature più avanzate, però ti permette anche di fare appunto automazioni minimali all'interno dell'app.
Quindi funziona anche per i profani?
Funziona anche per i profani, sì, si può direttamente impostare: hai questo televisore e ti può fare da telecomando del televisore, o hai questo condizionatore e ti setti tutte le varianti. Mega comodo, costa poco, io ne ho messi un po' in giro per la casa per comandare tutti i condizionatori e le televisioni, per spegnere, accendere questi ammenicoli vari. Occhio se lo comprate, perché nella scatola non c'è l'alimentatore, c'è soltanto il cavetto, e quindi poi se non c'hai un alimentatore di quelli da cellulare d'avanzo ti incazzi, perché non si può attaccare finché non ti compri sempre su Amazon l'alimentatore. Basta, è un oggetto super figo, super comodo, ve lo raccomando, si chiama RM4 Mini della Broadlink. C'è anche la versione 3, che non ho capito che cosa ha in meno, nel senso che io ne ho comprato un po' del 3, un po' del 4, ma sostanzialmente per l'uso che ne faccio io sono identici, ma i 3 sono la versione vecchia e costa praticamente uguale, quindi vi consiglio il 4. Fine della mini recensione. Direi 2 pollici su, perché è super comodo e appunto permette di non cambiare condizionatore ma di gestirselo da lontano.
Beh, ci sta, mi sembra super comodo per i condizionatori. La tele, boh, già un po' meno, a meno che tu non butti il telecomando nella spazzatura come ha fatto mio cognato, però di solito
che salutiamo.
Usi il telecomando, che salutiamo, non ci segue ma lo salutiamo.
Sì, diciamo che la televisione, se non sei lì, ha un po' poco senso accenderla.
Ma puoi fare degli scherzi, tipo.
Sì, o qualche volta impedire al figlio di accedere al telecomando nascondendo il telecomando e poi gestire la TV dal telefono. Quello mi è capitato di farlo, ma sostanzialmente perché ce l'ho già in quella stanza, perché deve gestire il televisore. E uno solo può gestire più dispositivi in una stanza.
Ah, questo è interessante.
Però Ulisse ha fatto del hacking ed è riuscito a entrare nel sistema e ha acceso lo stesso la televisione.
Ancora no, ma quando lo farà avrà diritto di farlo, insomma.
Quando capirà che quell'oggetto si può rompere ed è il suo nemico, prenderà esatto. Sopravvento.
E no, il telecomando me l'ha già scassato, un paio di telecomandi me li ha già fatti fuori, per cui mi è capitato di usarlo anche quando lui mi aveva fisicamente rotto il tasto dello spegnimento della TV, mentre la TV era accesa e non potevo più spegnerla.
Questo è un uso interessante. Bene.
Sai cosa potremmo fare, Fra?
Cosa potremmo fare?
Una sigla.
Ah, giusto.
Dai, ma che ottimo. Idea.
Bene, buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti a questa 20ª puntata di Giocatori Anzianotti. Con me stasera l'ingegner Mapelli, il professor Taccarro, io sono Matteo Vitolo. Il maestro Annandi non si sa che fine abbia fatto. Lo portiamo nei nostri cuori e lo salutiamo tantissimo. Quindi, come va, amici? Non sono molto preparato in questa puntata, diciamo che sono entrato all'ultimo momento.
Così.
Così sono entrato un po'.
Siamo tutti un po' impreparati, credo.
Addormentato Anna al volo, l'ho lanciata sul letto e sono corso di qua.
Dopo una puntata in cui avevamo un sacco di cose da dire, questa... Ci dedichiamo all'improvvisazione che ci viene sempre benissimo.
Alla grande. No, io sono una pacchia qua, c'ho la mia temperatura climatizzato. Calda. E la mia lampada di lava che finalmente riesce a sciogliersi.
E... Storica, peraltro.
Storica, sì. E ce l'ho dal collegio, quindi credo che siano tipo...
Anche prima, credo. Io me la ricordo anche a casa tua vecchia.
Dici addirittura? Possibile. Comunque dai 20 ai 30, dai 20 anni in su c'è quella lampada lì. Tra l'altro, poco fa ho cercato... di comprare le lampadine in sostituzione, sono introvabili, è difficilissimo trovare le lampade incandescenza, soprattutto di quelle dimensioni lì, e quando le trovi ne trovi solo pacchi da tipo 15 o 10, quindi ne ho comprate 10, poi ne ho montata una, mi sono accorta che era delle dimensioni sbagliate e le ho rimandate indietro. Terribile, terribile. E adesso c'ho l'ultima che...
Io sto aspettando che qualcuno faccia un aggancio per quello... Per il mio punto più importante.
Non so cos'è, non sapendo di cosa si tratta.
No, ma io, secondo me, avevamo lanciato un bellissimo aggancio.
Che era?
Sul secondo tema. 20 anni fa sta lampada, certo che ci si sente un po' vecchi.
Sul secondo tema, primo.
Però non raccogli.
No, il secondo tema allora ve lo racconto sempre... con questo nuovo nostro fantastico follower che salutiamo, Cristian Lentino. Oggi sono andato in ufficio e noi a Milano abbiamo vinto un cabinato che ha le fattezze dei cabinati degli anni 80-90, quelli nostri, quelli con cui giocavamo noi, però in realtà è completamente nuovo e brandizzato Street Fighter Capcom.
Bello.
Appena vedo, bello, bellissimo. Non è bellissimissimo perché non è un cabinato vecchio con dentro tutti i giochi come mi è capitato di vedere in giro da qualche parte. È un cabinato nuovo che ha le fattezze dei cabinati vecchi con dentro i giochi della Capcom. E c'ha dentro tutta la... mi è parso di vedere perché poi ho fatto una sola partita. E c'ha dentro tutto il set di giochi di Street Fighter. Quindi da Street Fighter, Street Fighter 2, Turbo 3, Shabraden, tutti quanti, no? Io che sono un romanticone, naturalmente ho giocato al Street Fighter 2, che è quello che tutti abbiamo amato e apprezzato tantissimo. E questo mio collega, che è un po' giovane, c'ha questo difetto che è un po' giovane, viene e fa, dai, faccio una partita così, io prenderò questo biondino con la cresta. E io sono morto dentro.
No, è inaccettabile, no, infatti.
Faccio, in che senso? Eh sì, questo qua col biondino, cioè tu non hai mai giocato a Street Fighter? No, cioè io sono un po' giovane, m'ha detto.
Questa continua a non essere una scusante comunque. Cioè.
Quindi oggi mi sono sentito abbastanza vecchio. Certo, l'ho dovuto battere, io ho usato il mio Ken.
Però è lui che si deve sentire in difetto, a mio modo di vedere.
C'è anche tutta una filmografia che mi sento di dire che
raccomandiamola,
deve essere seguita.
Forse un po' troppo, però.
Per punizione, Teo, per punizione, esatto, gli dici, esatto, che deve guardare quei film lì.
Io di quel film adoro, quello con Raul Giulia, adoro la scena finale in cui c'è Zanzief che apre la valigetta con i soldi di Mr. Bison, no? E dice: ah, però noi siamo ricchi, e l'altro gli fa: ma guarda che questi soldi non valgono più niente, che abbiamo perso. Ah, ma perché loro sono i cattivi? E finisce così la sua parte, io l'ho trovata sempre geniale, con lui, con Zanzief che non capisce che ha perso e che gli altri sono i cattivi. Bellissimo.
Bello, bello. Bel film.
Bel film, no, è un parolone grosso.
Però, film orribile.
Diciamo, vabbè, però lo ricordiamo con affetto, dai.
Lo ricordiamo con molto affetto, sì, lo ricordiamo con molto.
Come anche Mortal Kombat, non era male da questo punto di vista.
Come anche Mortal Kombat, di cui ho visto, non mi ricordo dove, non mi ricordo cos'è, però un documentario che raccontava di come è nato Mortal Kombat, che è proprio nato in opposizione a Street Fighter per essere totalmente violentissimo, che si vedesse il sangue, che si vedesse la fatality, che si vedesse... Mm-hmm. Che si vedesse la spina staccata da Sub-Zero, eccetera, eccetera, eccetera. Ed era proprio il suo target, era cercare di essere sorprendente sotto quell'aspetto lì per poter fare ancora più scalpore.
Raffigurazione della violenza.
Esatto, esatto, esatto.
No, ma io parlavo del film comunque, stavo sulla bassa qualità.
Ma sai che non me lo ricordo bene quello di Mortal Kombat?
Direi, se possibile, peggio di Street Fighter. Tra i due forse tengo Street Fighter.
Non me lo ricordo bene.
Brutto, brutto.
Chi è che c'era che faceva Raiden?
Aspetta, no, attenzione. Christopher Lambert.
Sì,
sì, sì, cioè, c'era un attore totalmente fuori luogo.
Bravo, bravo.
Sì, 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 bravo. era lui. Raiden, che ricordiamo, ispirato a film di ben altra qualità.
Vediamo se Fra lo sa.
No, non lo so assolutamente.
Espellilo. Che si chiamava... Com'è che nel originale erano gli spiriti della tempesta, tipo?
Può essere, non me lo ricordo. È Grosso Guaio a Chinatown.
Grosso Guaio a Chinatown. Cioè, erano più di uno però nel film.
Ma, no, sì? Mi sa che era uno,
era
un, solo.
Era uno solo, sì, sì.
Era uno, cioè, che c'è un... tipo volava.
Sì, sì, sì.
Cioè, aveva la stessa identica mossa, cioè che saliva su così e scendeva giù dall'altra
fulmini
parte.
Fulmini e saette.
Esattamente,
sì, sì.
come...
Ah, non lo sapevo.
Sì, sì, ma credo sia dichiarata l'ispirazione. Cioè, è assolutamente uguale. Quindi.
Figata, no? Non lo sapevo, lo riguardo.
Sì, sì, sì.
Beh, a proposito di picchiaduro, me lo faccio da solo.
Nel frattempo ho capito di cosa si parla perché ho googolato. E quindi...
Bravo, bravo. Questa settimana ho visto una serie su Disney Plus che si chiama Mike, che parla di Mike Tyson. Ora, apro una piccola parentesi che so che voi ci piace, che vi racconto un po' di cose.
Sì, un po' di antefatti, grazie.
Prego. Allora, Mike Tyson è un personaggio molto particolare, nel senso che ha avuto una storia di vita molto particolare. Tra l'altro vi consiglio caldamente il suo libro, che adesso Truth mi pare si chiama, non mi ricordo, Adesso lo vado a controllare. Poi qua tagli bene, mi raccomando. Fai sembrare digita, che io le
digita
cose
piano.
Undisputed Truth, che è la sua autobiografia, che è molto molto interessante, dove io scopro, quando l'ho letta, scopro che lui ha questa passione per i piccioni. Lui da giovane viene introdotto a questa passione di far crescere i piccioni e farli volare su New York, no? Quindi lui è un grande amante dei piccioni, credo ancora adesso. Però insomma, lui ha avuto una vita abbastanza importante, nasce veramente dalla povertà per crescere poi nella ricchezza più sfrenata dall'altra parte. E questo documentario è molto molto interessante perché racconta tutta un po' la sua storia, ma da uno spettacolo teatrale, che è lo spettacolo teatrale che lui ha fatto a Las Vegas per raccontare la sua storia, figlia di questo libro, Undisputed Truth, eccetera, eccetera, eccetera. E hanno trasformato un po' questo spettacolo teatrale in una serie televisiva che racconta la sua storia, come lui è cresciuto nella povertà, come poi ha cominciato a fare la box all'interno delle prigioni, come poi ha trovato questo Kuss, che è stato il suo primo allenatore vero, che era questo signore italoamericano molto molto bianco, che lo ha adottato e l'ha trattato come un figlio e l'ha portato poi a diventare quello che è stato lui, perché poi lui racconta molto che questo Kuss gli diceva: tu non devi pensare, ti dico io cosa devi pensare, gli diceva di fare dei movimenti che associava dei numeri, e quindi doveva ricordarsi solo la serie di numeri da fare poi sul ring, no? Tutto questo c'è raccontato da lui, che per gran parte della storia, essendo raccontata da lui, e passa per il buono, passa per la persona che comunque è stato molto sfruttato, e questo è vero, Don King gli ha fatto le peggio schifezze.
Stavo per chiederti se c'era Don King, perché divento matto, ma c'è lui proprio, è bellissimo.
C'è veramente Don King, che è veramente una persona schifosissima, e viene raccontata una cosa che io ho apprezzato, viene raccontata più o meno la sua storia dal suo punto di vista sempre, anche quando parla della prima moglie che lo ha molto sfruttato, poi gli ha fatto causa in maniera, diciamo, un po' bizzarra, eccetera, 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 tranne per l'episodio dello stupro, dove non c'è più la visione di Mike Tyson, ma c'è la visione della ragazza, e viene raccontato tutto da quel punto di vista lì. Quindi il nostro eroe lì diventa antieroe e utilizza i suoi soldi, il suo potere, per cercare di vincere questa battaglia legale contro questa ragazza, che forse è stata ingenua in quel caso lì, perché insomma viene raccontata come un po' un'ingenuotta che va alle 2 di notte nella stanza di Mike Tyson, che cosa vuoi che voglia mai questo qua alle 2 di notte nella sua stanza, insomma, fa tutto, viene raccontata questa visione per cui lui dice: che cosa volete da me? Io gli ho detto: sali su da me. Lei mi ha detto di sì, quando è venuta su abbiamo fatto quello che dovevamo fare e lei si sta approfittando di me. E invece poi viene raccontata tutta la storia dalla parte di lei in maniera abbastanza completa, cioè alla fine di quella puntata lì non riesce a tifare per Tyson. In tutto il resto della storia sì, perché viene sfruttato lì, in quell'episodio lì, che non viene raccontato da Mike Tyson ma viene raccontato da questa ragazza qua, no. E io questa cosa l'ho trovata molto forte, molto potente e inaspettata in quella storia lì, perché potevano lasciarla lì, no, farla un po' cadere quella parte lì, diciamo, nel raccontare questo eroe che parte dalla povertà e viene sfruttato da tutti, perché per il resto della storia è veramente quello.
Sì, sì, però beh, diciamo che se vuoi fare un lavoro biografico, quello non si poteva lasciar fuori, cioè sarebbe stato abbastanza...
Sono d'accordo.
Discutibile far finta di niente, insomma.
Comunicativamente, a livello di storia, parti dicendo io ti sto raccontando la storia da parte di Mike Tyson, perché lui è sul palco e dice adesso vi racconto cos'è successo.
Sì, sì, ho capito, no, capisco il discorso. L'espediente narrativo mi sembra ottimo. Ma c'è anche la versione di lui, però?
No, viene proprio tagliata via quella versione, cioè non c'è la versione di lui. C'è la versione di lui in tribunale che dice che cosa le hai detto per farla uscire, farla venire da te, che la volevo scopare.
Sì, però quella è la versione degli avvocati, non... cioè... Sarebbe anche interessante sentire cosa dice lui a 20-30 anni di distanza.
Non credo che lui abbia mai poi dato delle versioni sensate su questa cosa qua. Perché non ci sono. Perché è stato uno stupro, punto.
Ma no. Ragionevolmente non ci sono, per carità. Sono questioni anche...
Sì, ma non è questo il punto, Anna, non è assolutamente questo il punto, per carità del Signore. No, non stiamo parlando che lei... Anzi, la forza proprio di questa storia è che lei, nella puntata, fa tutto un discorso. Io volevo essere me, volevo essere la prima presidente donna nera degli Stati Uniti, volevo entrare in politica, volevo... farmi una carriera in quanto me, adesso in realtà mi vergogno perché sono colei che è stata stuprata da Mike Tyson e che me ne voglio approfittare. E in realtà poi lei non prende nemmeno dei soldi per questa cosa, per aver vinto.
Ma la vicenda giudiziaria come è finita? Non mi ricordo, l'hanno condannato, sì.
Sì, l'hanno condannato, lui è andato in galera per tot anni, dove poi ha ricominciato ad allenarsi, è uscito fuori che era musulmano.
Giusto, vero. Questo fa di lui, diciamo, uno meno privilegiato di tanti altri, perché molti nelle sue condizioni la galera non l'hanno vista. Tipo, cioè, adesso non era nello script, però... È tornata abbastanza d'attualità una vicenda simile, che è quella di Karl Malone, il giocatore di basket.
Ah, ho visto i messaggi, sì.
Che è stato invitato all'All-Star Game perché adesso LeBron James è diventato miglior realizzatore di sempre dell'NBA, secondo Karim Abdul-Jabbar, altro musulmano notevole, e terzo era Malone, che da anni non appariva più in eventi pubblici perché... in gioventù, tipo a 20 anni, sul primo anno di NBA, ha abusato di una ragazzina, anzi ha messo incinta una ragazzina tipo 13enne, e la vicenda era stata completamente insabbiata.
Il postino.
Esatto, The Mailman Deliveries, aveva deliverato alla grande, e però lei non gli ha mai fatto causa. La cosa era ovviamente reato anche nello stato... penso che stesse già nello Utah, tra l'altro. Però lei non gli ha fatto causa perché, vabbè, insomma, avranno un po' aggiustato le cose per via extragiudiziale. Quindi lui di fatto è incensurato, però l'avevano poi un po' fatto sparire come personaggio pubblico quando ha smesso di giocare. Adesso l'hanno ritirato fuori e qualcuno ha detto, ma però Karl Malone magari anche no. Però, beh, di fatto lui l'ha fatta franchissima da quel punto di vista lì.
Sì.
Niente,
sì.
Chiudiamo la parentesi di questi argomenti.
Comunque, una serie televisiva molto interessante che racconta bene non solo il personaggio, su cui secondo me il libro è veramente bello, leggetelo perché è molto 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 interessante, un po' sull'onda di Open Agassi, per dire le vibe di lettura del libro. E racconta bene molto il personaggio, che in realtà rimane un po' quel ragazzino di Brownsville che non vede l'ora di tornare a Brownsville per spaccarsi di droghe, alcol e donne e tutto quanto, perché adesso ha fatto i soldi. E lui rimane sempre quella cosa lì, fino a quando, insomma, comincia a pensare di poter essere amato, e quindi continua a cercare qualcuno che lo ami, ma non lo trova. Molto molto interessante, molto molto bello, fatto bene, puntate da mezz'ora che non guastano mai, che girano meglio di quelle da un'ora.
Quante?
8.
Ci sta. Ma è, diciamo, tutto parlato o c'è anche del...
C'è anche del girato... Anche del girato della... No, è tutto acting, cioè tutto, non c'è niente di repertorio.
Peccato.
Però le scene di box sono molto, molto, molto simili alle originali.
Ah, quindi è, diciamo, docu-fiction? Non è documentario 100%?
No, è fiction proprio, docu, cioè prendono delle libertà anche sulla storia, no? Quindi non è proprio docu, è fiction, punto.
Allora storco un po' il naso.
No, perché? Perché in realtà è comunque quella storia lì che ti racconta lui, quindi è derivata da quello che ti racconta lui. E poi c'è tutta la parte di Holyfield che gli stacca l'orecchio, che lui in realtà gli tirava le testate, eccetera, eccetera. Quella è tutta un'altra parte di storia molto importante, per cui lui è passato per il cattivo. E insomma...
Ho capito, però...
Ma quello continuava a tirargli testate, che anche quello è illegale.
No, per carità, però...
Ah vabbè, sempre Mike Tyson, gli ha staccato un orecchio, sì, ma non è che stiamo parlando di Giacomo da Carro, parlando di Mike Tyson, no? Che gli tira una testata, due testate, tre testate, poi gli si chiude la vena e quello gli ti stacca l'orecchio.
Sì.
Ci sta, ci sta.
Migliore in campo comunque il tipo che ha raccolto il pezzo di orecchio e poi l'ha messo all'asta.
Migliore in campo, anche quello che ha pensato a un Super Bowl di non so quale anno, facciamo la pubblicità dove Tyson gli riporta l'orecchio.
È vero, avevo rimossa questa. Eccezionale.
Bene, comunque bene. Disney Plus, guardatelo, merita.
Bene, sì, una possibilità gliela do sicuramente. Io invece di, diciamo, piccolo schermo non ho visto praticamente nulla questa settimana, mi sto ancora riprendendo da Wakanda Forever probabilmente. Però a proposito di gente che mena e che viene menata, ho iniziato a seguire un interessante podcast e voglio fare un plauso in questo senso all'algoritmo di Spotify che me l'ha suggerito. Di solito potrebbe interessarti questa cosa, che di solito non ti interessa mai, invece questo mi ha catturato immediatamente. Il podcast si chiama Troubles, una storia irlandese, e parla ovviamente delle vicende dell'Irlanda del Nord e della guerra civile annessa. E sta ancora uscendo, sono uscite mi sembra 5 puntate di 10 forse. L'autore è Samuele Sciarrillo, che non conoscevo, ma lo citiamo perché ha fatto un ottimo lavoro, e parte del podcast è anche una, diciamo, intervista con Michael Phillips, che è ormai un signore, però all'epoca era un ragazzo irlandese che è stato arrestato con l'accusa di terrorismo e si è fatto tipo una ventina d'anni in un carcere di massima sicurezza. Adesso è uscito, vive in Italia e è stato intervistato per il podcast, quindi ci sono delle parti di, diciamo, narrazione dell'autore intervallate ai dialoghi con Michael Phillips, che racconta le sue vicende, quelle della sua famiglia, quindi della mamma prima di lui, negli anni 60-70. È bello, un podcast decisamente ben fatto, non leggerissimo, perché insomma le vicende sono anche pesantine e raccontate con giusto livello di dettagli, quindi insomma non è proprio un ascolto così ricreativo, però è... mi sta piacendo e sto un po' apprendendo cose in più rispetto a, ai miei ricordi molto offuscati di gioventù.
Tra l'altro, diciamo, conflitto di cui avevamo già un po' parlato in, con la serie televisiva The Regards.
Sì, vero, vero. Esatto, sì, sì, sì. Questo, vabbè, è tutto proprio invece giornalistico, quindi assolutamente tutto vero, documentato e raccontato bene, c'è un bel ritmo, insomma un bel modo di narrare. Le parti dove c'è solo l'autore hanno un po' il difetto che c'è una voce sola, che a me non acchiappa troppo a livello di podcast, però è una cosa di gusto personale, preferisco quelli a più voci, diciamo, però no, ci sta.
Tipo è giocatori anzianotti.
Tipo, sì, esatto. No, beh, però questo è fatto bene, a differenza del nostro. È fatto bene, e pur essendo una cosa comunque, diciamo, scriptata, cioè c'è chiaramente un testo preparato, però non è per niente noioso, cosa che invece trovo in altri podcast di questo tipo, che è proprio solo uno che legge un testo e boh, allora me lo leggo io. Qua è... mi piace anche il modo di raccontare qualche spezzone di interviste, di dichiarazioni alla radio, così è carino, insomma, c'è un bel ritmo, è un'ottima qualità, ve lo consiglio. Per ora ho sentito due puntate, però confido che la qualità rimanga quella.
Sì, tra l'altro sono cose che io per ignoranza non ho, cioè so di essere proprio, di sapere proprio cose a molto grandi linee, un po' per questioni anagrafiche, un po' per anche pigrizia, diciamo, no? Nel senso che poi ci sono stati momenti in cui in realtà avrei potuto documentarmi, e quindi può essere interessante ripercorrere un po' il tutto.
Sì, sì, sì. Sì, è più o meno la mia stessa situazione, ovviamente. I ricordi che abbiamo noi sono della parte molto finale del conflitto, che adesso non mi ricordo formalmente quando si è concluso, però diciamo che fine anni 80 era già la coda, perché l'inizio è fine 60, primi 70, e poi insomma nell'arco del 15-20 anni successivi la cosa è un po' scemata, però diciamo che sentendo questa storia rivedo un po' le cose che sentivamo al telegiornale all'epoca, e ci ho fatto anche delle riflessioni, diciamo. Una su tutte è il fatto che fosse tutto presentato, almeno per come me lo ricordo io, come terrorismo, che anche dal punto di vista della terminologia, non lo so, lo trovo un po' discutibile adesso, risentendo il tutto con un occhio un po' diverso, insomma, cioè, come ce la raccontavano noi, o almeno come me la ricordo io, l'IRA erano i cattivi, punto, perché mettevano le bombe, erano terroristi. Insomma, situazione era un po' diversa, ecco.
Il fuoco dell'IRA fu nel 94.
Quindi, insomma, quello che ci ricordiamo noi era proprio... erano proprio gli ultimi anni, sì, in cui probabilmente dall'altra parte si erano un po' calmati, però sì, insomma, abbiamo anche dei tecnici all'ascolto, delle persone del settore che dicono terrorismo non è mai un termine neutro, sono assolutamente d'accordo, e più che altro cioè si fa in fretta a passare da terrorismo a guerra civile,
A resistenza.
Infatti. La differenza tra il terrorista e il partigiano può essere molto sottile. insomma, a seconda di come
sì,
la presenti.
Sì, dipende chi lo descrive, probabilmente, cioè...
Direi che dipende anche da chi ascolta, perché noi eravamo ragazzini e vabbè, non è che avessimo grande profondità d'analisi, però magari la stessa poca profondità d'analisi ce l'hanno anche tanti altri, quindi la colpa potrebbe stare in chi parla e non in chi ascolta. Ecco.
Credo che ad Harry probabilmente non parlavano di terrorismo, nella maniera in cui era arrivata a noi.
No, quello no, però anche il fatto che fosse arrivata qui in un certo modo faccio anche fatica a giustificarlo, non lo so. Cioè, in quel conflitto lì in particolare non so come si facesse a confondere i buoni con i cattivi. In altri scenari lo posso capire, diciamo, che ci può essere un interesse a presentare alcuni come i buoni e altri come i cattivi. Qua boh. Ma anche solo per il fatto che erano i cattolici a prenderle, avremmo dovuto parteggiare per quelli come nazione, come tradizione. Invece no, non si sa perché. Tra una repubblica di cattolici e una monarchia di protestanti, cioè, da che parte vuoi stare?
Sì,
lascio,
non lo so.
Lascio agli ascoltatori.
scegli il tuo campo, insomma.
Esatto.
Così, per alleggerire un po', vi faccio questa cosa sorpresa che sono stato in vacanza e sono finito per, più o meno sbaglio, a Madonna di Campiglio, e ci sono finito e stavano celebrando tipo in Piazza Assisi. C'era la celebrazione in cui arrivava la principessina come si chiama, la roba trainata, la carrozza con l'imperatore, l'imperatrice, genitori, e c'era tutta questa così ricostruzione con tutta la corte che ballava e inneggiava all'impero e così, perché era carnevale e cioè lì c'è...
Ah, okay. Se diciamo non so, che è carnevale va bene, se fanno sul serio comincio a preoccuparmi.
Allora, era carnevale, l'occasione era il carnevale, però la piazza si chiama Piazza Sissi, si trova di fronte a tipo un grande albergo che è tipo... la Savoia Palace, cioè comunque io mi sono trovato lì catapultato in un clima mega monarchico e tutto intorno a me c'era gente che parlava di il grande imperatore, la principessina Sissi, e poi così, e quindi
Gaetano Bresci
mi sono trovato un po' così,
e tutti, come dire. Cosa, chi?
Cioè, anche a me è capitato di vedere le parate con Darth Vader e i suoi seguaci, però non facevano sul serio. Se è cosplay,
so.
Va bene, se ci credete
sì,
c'è un problema.
Però, non lo so, il fatto sta che io mi sono trovato lì già, vabbè, ero diffidente, però mi sono trovato invischiato in questa situazione così un po' a sorpresa e vabbè, insomma, mi è venuto in mente... Tu parlando appunto di monarchie, così la situazione è stata un po' difficile.
Hai chiesto se facevano anche la scena dove poi li mettono al muro?
No, me ne sono andato.
Te la sei sentita
celermente.
Che c'è in una puntata di The Crown? Cioè.
Devo guardare l'ultima stagione.
Vabbè, altre stranezze filo monarchiche non ne abbiamo.
Non ne abbiamo, no.
Ma no, attenzione, invece sì, voi non lo sapete, ma questo si riaggancia anche al mio punto successivo.
Attenzione!
Sì.
Perché voi... hai una stranezza filomonarchica da mostrarci.
Non ancora, ma appena ho detto a mia moglie che esiste il Funko Pop della regina Elisabetta, anzi ne esistono due con due vestiti diversi, l'acquisto è imminente, devo solo trovare dove costa meno. E questo per dire appunto che per colpa di mia moglie siamo precipitati anche in questo tunnel dei Funko Pop che io cercavo di evitare in ogni modo, è già da tempo che mi dice: ah, ma guarda che belli quei pupazzetti. Io dicevo, no, è meglio di no. Ma perché? Tu non preoccuparti, io lo so perché ci sono già passato altre dipendenze, facciamo che no, e invece a tradimento, via. Me ne ha regalato uno, siamo già a due, adesso la regina Elisabetta bisogna prenderla, e la situazione sta scalando veramente velocemente.
Che cosa ti ha regalato?
Un Batman, che è il Batman di The Batman, quindi il Battinson. Carino, bello, che però era solo così una testa di ponte poi per l'invasione successiva.
E il secondo invece è?
Secondo Crudelia Demon.
Bello, bello.
Che apre la strada a tutte le Disney villains che sono eccezionali. E poi c'è la Royal Family, vuoi non farla? Niente, qua è finita.
Ma poi con Crudelia ci sono 101 pop per i 101?
No, non ho indagato, ma credo di no. C'è solo lei. Alcuni hanno anche qualche... Tipo la regina Elisabetta, ce n'è una che ha il Corgi, piccolino.
Beh, c'è quello di The Mandalorian, che c'ha sia lui che il piccolo. Ce n'è un milione. Sì,
mille,
sì.
Cioè tipo il mio Batman è il numero 1100 e qualcosa.
Sì. E passa da Seba, che ne ha tanti.
Ecco.
Vai, passa da Seba.
Sei...
Seba che salutiamo.
Salutiamo Seba e raccomandiamo la nerderia.
Ci segue?
Eccezionale negozio.
Segue?
Non lo so.
Non segue?
Non lo so se ci segue, non credo.
Che brutta
però,
persona.
Però, va bene, non è che non segue per scelta, non segue perché non lo sa ancora.
Chissà che glielo doveva dire di noi tre.
Potresti non essere completamente nel torto.
Che piuttosto che darmi ragione, mi sembra. Vabbè.
Porco, mi sento generoso oggi.
30 anni d'amicizia. Potresti non avere il proprio torto.
Vabbè, adesso che vai a comprare il tuo primo Funko Pop, digli di seguire il podcast.
Va bene. Tra l'altro, credo di avere un Funko Pop che ho comprato per Teo anni fa, ma a questo punto glielo darò per il suo compleanno di quest'anno, da qualche parte.
Incredibile!
Sì. Così puoi iniziare la collezione.
Esatto,
io me
esatto,
ne sono anch'io tenuta alla larga per anni. Mi ricordo un Lucca dove sono andato al coso del Funko Pop per vedere se trovavo Ash di League of Legends. Funko Pop, che è uno dei pochissimi Funko Pop di League of Legends. Adesso non so se li hanno fatti con Arcane, ma non credo, perché hanno tutto il loro merchandise privato loro, e però non ce l'avevano, e quindi ho detto bella lì, sono salvo. Invece no. Niente, oggi non abbiamo avuto nessuno ospite. Mi spiace, ci ho provato a vedere se qualcuno che magari leggesse Telegram o WhatsApp, o non so se devo usare qualche altra piattaforma, ma non mi ha risposto, quindi non avremo nessun ospite in atteso, mentre Giovanni è ancora disperso. Vogliamo parlare della nostra grande, fantastica rubrica di fine puntata?
Sì. Dai, c'è poco,
C'è pochino. Ma la settimana scorsa c'era il Super Bowl che ha cacciato fuori una quantità di trailer importanti.
Infatti. Cosa ci abbiamo? Dunque, abbiamo un film, sì, è film, non è serie, in uscita su Apple TV Plus, quindi vabbè. Servizio di streaming che non so se qualcuno di noi possiede. Il film è Tetris e racconta la storia del Tetris. Lo stile è, diciamo, un po' quello di Air della settimana scorsa. L'ho trovato come impronta molto simile. Si parla di tutt'altro, non di scarpe ma di videogiochi, però la storia è un po' quella del, diciamo, non l'inventore, ma come dire, lo scopritore del Tetris, che cerca di proporlo alle varie piattaforme, tra cui la Nintendo, e si parla un po' dell'origine del gioco, che insomma, come ben sappiamo, è uno dei giochi più influenti della nostra infanzia, soprattutto direi in abbinamento con il Game Boy. C'era anche prima, però poi è diventato il gioco del Game Boy, il gioco starter per eccellenza, diciamo. Forse era addirittura già incluso, non mi ricordo.
Sì, sì, era, c'era la,
il bundle,
la cartuccia dentro il Game Boy, c'era Tetris.
Sì, sì, sì. Boh, sembra carino, ennesimo film su argomenti che sicuramente ci interessano. Non so come e quando lo vedrò, vista l'infelice piattaforma su cui esce, però toccherà tornare ai vecchi metodi qua.
Sì, anche perché appunto stanno tutti facendo del loro peggio da questo punto di vista, da Netflix alla Disney, stanno tutti alzando il tiro sul prezzo e tagliando le possibilità di condivisione degli account.
Sì, no, beh, la Disney per ora no, però attenzione, ho dimenticato la mini news, stanno stringendo notevolmente i cordoni della borsa. C'è stato questo annuncio un po' dirompente dell'amministratore delegato Disney, Bob Iger, che ha dichiarato: bene, bello lo streaming, loro tra l'altro sono al momento la piattaforma con più utenti, più di Netflix, però ha detto sì, si può fare la qualità anche senza spendere i gozzillioni di dollari, quindi occhio che adesso risparmiamo una minima, quindi c'è grande fermento nel mondo Disney, Marvel e Star Wars, perché Marvel pare che andrà a diluire molto le uscite, quindi si vocifera che delle varie serie previste per quest'anno alcune slitteranno probabilmente in avanti, e poi non si sa. La fase 5 è partita non proprio con il piede giusto, pare.
Ah sì? È uscito
Quantumania con un primo weekend bene ma non benissimo, ha fatto 120 milioni sul weekend da 4 giorni, perché c'era il President Day lunedì, che è tipo la metà di quello che aveva fatto Black Panther nello stesso weekend, e in generale sul venerdì, sabato, domenica è tipo la 60esima miglior uscita di sempre, quindi non un granché, cioè parliamo comunque di 120 milioni di dollari in 4 giorni, che per i loro standard però potrebbe non essere tantissimo, e è stato bastonatissimo dalla critica, quindi su Rotten Tomatoes è il peggior film Marvel per la critica, peggio di The Eternals, sì. Peggiorissimo, cioè proprio una roba...
Che roba inaspettato!
Sì, sì, sì. Per la critica, non per il pubblico, però, Col pubblico c'è
tipo
con Paul
Rudd, che a me sta molto simpatico.
Sì, boh,
il personaggio
non
è il personaggio più sexy della Marvel Cinematic Universe, nel senso che è chiaramente un Spider-Man, un Thor, un... Capitan America, che vabbè adesso non c'è più, comunque ti attrae di più di Ant-Man, che
è un personaggio minore, è il terzo film, il problema forse è quello, poi non lo so, lo vedremo, e vediamo.
Il fatto che non siano in grado di fare un film decente su Hulk me lascia senza parole.
Non lo fanno perché dovresti fare un film che non è in linea con il loro stile. Beh, cioè in passato non l'hanno fatto perché sono andati tanto per tentativi e l'hanno ributtato 3 volte. Però un Hulk serio dovrebbe essere molto violento, molto cattivo e con un rating che sicuramente non è quello che piace a loro.
Ma poi ormai non lo possono più fare. Cioè non avrebbe tanto senso farlo.
Adesso hanno fatto Smart Hulk e ormai è fatta. Cioè, ce lo teniamo con gli occhialini, l'iPad e i figli, è buona. Cioè.
È il figlio.
Il figlio.
O lo... o aspettiamo 5 anni che fanno un reboot. O una nuova genesi di un altro Hulk o Hulkessa, oppure...
C'è anche qualche teoria,
non la sentiremo mai più.
C'è qualche teoria che possano fare la World War Hulk, perché hanno tenuto buoni alcuni personaggi che lì ci sono, però che tornino indietro così prepotentemente e farlo arrabbiare tantissimo, non lo so. Andava fatto quando l'hanno mandato nello spazio.
Prima di quella roba lì, cioè, perché quel film lì non si può, cioè dopo quel film lì non torni più indietro.
Sì, no, pensavo alla questione fumettistica, dove lo mandano nello spazio perché lui da fuori, e poi lui quando torna, mi sembra, da fuori il doppio e non lo tengono più. Quella era una storia bellissima che si sono bruciati dandola in mano al nostro amico Taika Waititi, che per fortuna adesso si dedica a Star Wars, se non gli tagliano i fondi.
Ah, l'hanno rimesso ancora su Star Wars? L'ultimo gli avevo rimesso che l'avevano tolto?
L'hanno tolto? Non si sa. E adesso se tagliano i fondi speriamo che taglino anche lui. Definitivamente.
Però Jojo Rabbit è un bel film, ve lo dico.
Non l'ho visto. Siamo in chiusura con l'ultimo trailer Disney, dove in realtà non si vede più o meno nulla, ma c'è un mini trailer della Sirenetta, quella colorata, per rimettere un po' di pepe sulla vicenda.
Abbronzata, come direbbe il buon Silvio.
Sì, mediamente. Caraibica, dai, direi di etnia caraibica. A parte lei non si vede praticamente una mazza, quindi sospendiamo il giudizio. È tornata abbastanza in voga anche la questione della gente colorata, del politicamente corretto. Ci sono stati un paio di focolai questa settimana.
Soprattutto su Roald Dahl.
Su Roald Dahl e anche sulle storie di Zio Paperone di Don Rosa.
Vabbè, Don Rosa però sempre è stato un po'... Allora, diciamo innanzitutto cosa è successo. L'associazione che sta dietro a Roald Dahl, ai libri di Roald Dahl, che detiene i diritti, credo.
Gli eredi sono.
Gli eredi. Roald Dahl è stato uno dei miei scrittori preferiti in gioventù, ha scritto il GGG, ha scritto La fabbrica di cioccolato, L'ascensore di cristallo, Matilde... Gli sporcelli,
le streghe,
insomma, molti di noi li hanno letti tutti, perché l'Istrice era la nostra collana preferita da bambini e quei libri lì li avevo letti tutti. Ha fatto questa uscita dicendo che adesso alcuni pezzi dei libri storici verranno un attimino rivisti per rivedere alcune frasi che sono un pochino non più attuali rispetto alla società moderna. Quindi frasi come brutta, grassa, magra, parole di questo genere verranno tagliate via. Io immagino tutto il gioco di parole che c'era nel GGG su alcune cose, come potevano far ridere in maniera differente, se non così, con il gioco di parole. Anche all'interno degli sporcelli c'era tutto un discorso su quel tipo di modo di essere completamente differente. È chiaro, sono libri fatti anni e anni fa, però ha senso risistemarli per essere più politically corretto ora?
Ma io in questo appoggio abbastanza la posizione di Philip Pullman, che ha detto non ha alcun senso correggere i libri, se quelle robe lì sono superate e non ci piacciono più, basta leggere altri libri. Un po' drastico, però ci sta, cioè nel senso non è che siamo obbligati a continuare a leggere quei libri, se sono a un certo punto sono fuori dal tempo, boh, non li leggiamo più, non è che li devi editare per
sì,
renderli
o contestualizzi, nel senso che basta anche
sì, ci metti
se
l'avviso
sei un lettore
all'inizio.
Che è in grado di contestualizzare un po', forse si può fare. Il problema è che se io da adulto leggo, adesso mi è capitato di risentire dei pezzi del Giro del Mondo in 80 giorni, e lì ci sono delle cose che sono chiaramente discriminatorie, razziste o in qualche modo che insomma che adesso lo leggo e dico beh insomma sta frase non la scriveremmo più, no? Però sei un adulto, forse sui libri per bambini è un po' più complesso perché dovresti accompagnare la lettura a una riflessione che magari è un po' presto per fare, forse conviene fargli leggere un libro che non sbagli piuttosto che fargli leggere un libro sbagli tra virgolette piuttosto che fargli leggere un libro e poi dirgli però guarda che in realtà non lo so.
Però da questo punto di vista leggere libri di 100 anni fa non è la soluzione migliore, chiaramente. Cioè, è chiaro
no.
Che un libro così vecchio non è al passo con il linguaggio e con la cultura del tempo, quindi forse non è più adatto per i bambini.
Esatto, forse questo, oppure aspetti qualche anno e li leggi con la capacità di accompagnare al libro anche una riflessione di qualche genere con i bambini, non lo so.
Tra l'altro questo è un discorso che avevano già fatto con Pinocchio. Anche Pinocchio è completamente fuori dal tempo adesso.
Ma sì, infatti è brutto adesso, non ha senso.
Sì,
non
è
una
non
storia
so se...
che va bene per un bambino di oggi, ma sotto tanti punti di vista. Ce ne sono sicuramente dei migliori. Questa ostinazione sulle storie vecchie perché sono classici e sono belle. Boh, cioè se leggi allora le fiabe originali dei Grimm ti senti male probabilmente. Si possono cambiare le storie, gli autori. E... Poi boh, bene o male, le storie per bambini sono più o meno sempre le stesse storie alla fine. Quindi cioè, ci sta... averne di nuove più adeguate al tempo. Quelle troppo vecchie non sono più per bambini, secondo me. O è troppo complicato farle fruire ai bambini in maniera corretta.
Quanta saggezza.
Ma può bastare, dai.
Può bastare così stasera?
Sì.
Allora, l'altro la facciamo fare a Mo.
Cazzo, è difficilissimo, aspetta. Devo guardare i link. Bene, allora noi vi salutiamo anche per questa puntata, siamo giunti al termine. Vi invitiamo come sempre a seguirci su tutti i nostri canali social che sono Instagram, Giocatori Anzianotti, il canale Telegram, qui c'è scritto Giocatori Anzianotti ma poi mi correggete, si chiama Canale Anzianotto, giusto? Quindi mi sbagliate pure lo script, benissimo. C'è un TikTok, poco aggiornato ma c'è, e il podcast, cosa importantissima, sulle principali piattaforme, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e chissà, se ne volete altre, contattateci e le aggiungeremo. Ci sono altre piattaforme fra?
Forse Amazon.
Attenzione. Manco le figurine Panini ce le
esatto.
Abbiamo tutte, però.
E poi, vabbè, per chi volesse, tendenzialmente mercoledì sera alle 22 su Twitch ci trovate in diretta per interagire con noi. Ciao a tutti.
Vi faremo sapere se Joe è ancora vivo. Ciao a tutti.
scienze e opinioni, gioi del solo troppi, un che salva spesso.